Camminare raccontando, a cura di Yabasta e di Bessé. Nos
dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr, no rendirse.
Noi Mapuche vivevamo da un'altra parte, a Bariloche. Eravamo una comunità urbana, ma abbiamo cominciato a farci delle domande riguardo alla nostra spiritualità Mapuche e le risposte ci hanno portato in questo luogo. La maggior parte dei nostri territori ancestrali è nelle mani del Winca, del latifondista argentino straniero, delle istituzioni nazionali, sotto varie forme. In particolare questo luogo era sottomesso alla giurisdizione dell'ente dei parchi nazionali e si usava per le passeggiate turistiche. Dopo che ci siamo insediati qui, l'ente dei parchi nazionali si accorge che abbiamo recuperato il territorio, così ci denuncia e inizia il conflitto. O forse dovremmo dire quest'ultima battaglia di un conflitto iniziato 150 anni fa.
Mercoledì 22 novembre 2017 arriva la procuratrice Silvia Little con un segretario del giudice del distretto federale di Bariloche. Ci viene detto, ora dovete andare via di qua, questa terra appartiene allo Stato e voi la state usurpando. Chi stava di guardia in quel momento al cancello d'accesso al nostro territorio e spiegò che non stavamo usurpando proprio nulla, stavamo recuperando queste terre per legittimo diritto ancestrale, che non ce ne saremmo andati, che avremmo resistito e se fosse stato necessario le avremmo difese con la vita. Allora tutti insieme ci siamo fatti coraggio, convinti che non siamo usurpatori, che la nostra lotta è degna e siamo giunti a conclusione che le idee di ognuno devono convertirsi in una sola idea, difendere il territorio e difendere noi stessi. Quella notte si mantenne il presidio del cancello e già qualche ora prima dell'alba si intravedevano sulla strada le luci dei mezzi della Polizia Federale e della Polizia Provinciale di Rio Negro, molti veicoli. Quasi tutte le mamme coi bambini andarono a rifugiarsi a monte e i Kona rimasero a presidiare il cancello a valle. Kona non appartiene a un genere, può essere uomo o donna. Kona è chi protegge la comunità e la natura da qualsiasi tipo di pericolo o aggressione. Chi fa male a noi fa male alla terra e chi fa male alla terra fa male a noi. Per questo proteggere la comunità e proteggere la natura per noi sono la stessa cosa. 4:30 di mattina, nella completa oscurità, salvo il bagliore del fuoco, arrivano tutti schierati. Non venivano certo per dialogare, venivano per reprimere. La repressione era coordinata dalla Polizia Federale e da gruppi tattici di diversi corpi. La strada, la Ruta 40, era bloccata dalla Polizia Provinciale, dalla Gendarmeria e dalla Polizia di Sicurezza Aeroportuale. Entrano 3 gruppi, ciascuno di circa 140 persone, uno per il cancello, uno da sinistra, uno da destra. Entrano con armi da guerra, con gas lacrimogeni, con una sproporzionata forza di aggressione, con l'intenzione di far male. Iniziano a sparare proiettili di gomma da tutte le parti. Noi rispondiamo col lancio di pietre. Eravamo solo 12. 12 contro 400. 400 per reprimerci. Tante pallottole, tanti gas, tante bombe per stordirci. Abbiamo indietreggiato un poco alla volta fino alla prima casa della comunità, dove erano nascosti i nostri fratelli e le nostre sorelle, la Muenne, coi bambini e le bambine.
Da dove eravamo non si sentiva nient'altro, solo spari e grida dal bosco intorno. La polizia ci trovò, prendetene uno, fategli male! Terribili squadroni in antisommossa, armati fino ai denti con armi da guerra, con il volto coperto da passamontagna, ci cominciarono a stringere in un angolo, colpendo con i manganelli noi adulti e anche i bambini. Era ancora buio, eravamo tutti storditi, assordati dall'eco che arrivava dalla montagna. Colpi, eco, colpi, eco. E i ragazzini piangevano mentre quelli ancora spruzzavano spray al peperoncino. Ci circondarono, ci buttarono a terra. E poi, con le fascette ai polsi, in mezzo agli spari, cominciarono a farci scendere. Iniziava ad albeggiare.
Le Lamuen ci dissero di continuare a correre. Suonammo il nostro strumento, un corno che si chiama New Yorkin, così seguitammo a retrocedere, per rifugiarci più in alto, sulla montagna, ma ormai ci stavano raggiungendo. Un profeta grida, sparate a un indio! E ora si sentivano colpi di fucile e raffiche di mitragliette. Ci hanno assediato con ornamenti da guerra fino alle 7 di mattina. Si vedevano 6 droni e 2 elicotteri, uno della polizia e l'altro della gendarmeria. C'eravamo divisi in gruppi per passare la notte, nascosti nel cuore della foresta, ma non si poteva prendere alcuna iniziativa, avevamo l'elicottero sopra di noi. Ormai, quasi in cima al monte, stavamo distesi a terra, pensando fosse il modo migliore per non farsi vedere, per salvarci. E così restammo per un intero giorno. C'erano schierati 4 gruppi Albatros, quelli mandati solo per uccidere, mentre lontano, sul lago, si vedevano le lance della prefettura.
La polizia federale ci ha buttato a terra. Poi siamo rimasti sull'asfalto per diverse ore e ogni occasione era buona per picchiarci. A mezzogiorno ci trasferirono a Bariloce e fino alle 8 della sera siamo rimaste detenute. Non sapevamo nulla di ciò che stava accadendo all'OFF. Là fuori si era concentrato un piccolo gruppo, un'iniziativa di solidarietà, con attivisti e associazioni per i diritti umani e i popoli originari, che reclamava la nostra liberazione. Tra queste persone c'era Rafa e gli altri compagni che venivano a sostenere la lotta. Lì ci siamo incontrati e abbiamo organizzato tutto per farli arrivare su all'OFF, il cibo, le comunicazioni e altre notizie. Era molto difficile salire fin là, dovevano essere rapidi, tutto intorno era militarizzato.
Venerdì arrivarono 2 gruppi d'appoggio di 4 compagni a portare cibo e notizie dall'esterno, attraverso gli antichi sentieri, le vie interne che conosciamo solo noi Mapuche. Tra questi compagni c'era il Weichafe Rafael Nahuel. Erano coscienti di quello che stava accadendo, sapevano delle raffiche di proiettili alle quali si stavano esponendo, che eravamo isolati e senza cibo, sapevano tutto. Si presentavano come volontari a sostenere la lotta, erano pronti a dare la vita per la nostra causa, per questa comunità e l'autorità che la rappresenta, la MACI.
Il fine dell'insediamento di questa comunità, di questa azione di recupero territoriale, interessa tutto il Puel Mapu, la terra ad est della cordigliera delle Ande. Qui prende forma infatti un'entità, che si era estinta dall'epoca della campagna del deserto. Questa entità si personifica nella MACI. Ebbene, la MACI oggi risiede in questa comunità, per questo sono venuti proprio qui, e stanno arrivando anche rappresentanti di tutte le altre comunità, perché questa è la terra in cui si sta risollevando e riaffermando un'autorità del popolo Mapuche. Non possiamo vivere in un altro posto, non è un capriccio. C'è una forza superiore che ci governa, ci guida. Da prima che ella nascesse, gli spiriti dissero che questo era il posto dove la MACI sarebbe nata e che per questo ci sarebbe stato anche un Weishan, una guerra, una grande lotta affinché una MACI tornasse ad essere presente nel Puel Mapu. E che sarebbe stato questo il luogo dove tutto questo sarebbe accaduto. L'ente Parchi Nazionali voleva assegnarci un altro spazio, ma noi non possiamo. Noi abbiamo fatto un patto con i Newen, gli spiriti che abitano il Winkul, questa montagna.
In quel momento la situazione sembrava essersi calmata, ma un elicottero continuava a girarci intorno. Riunimmo tutti i gruppi decisi a scendere per resistere e ricostruire le Rucas, le nostre case, e tutto ciò che era stato distrutto. Ma intanto si stava facendo notte. Pianificiamo di scendere prima dell'alba il giorno dopo. Bevemmo molto mate, ci organizziamo con i turni di guardia per riposare un po'. Rafa si fece subito avanti per fare il primo turno. Poco dopo ascoltammo di nuovo questa frase. Uccidetene uno, uccidete un indio una buona volta! E di nuovo raffiche. Ta 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 ta. C'erano alberi secchi e a ogni colpo si sentiva il crepitare di 1000 rametti. Rafa in quel momento non aveva neppure un bastone o una pietra in mano. Il tempo di urlare, Rafa nasconditi! Si voltò. Uno sparo di fucile lo fece volare e cadde qualche metro più in là. Sparano con fucili di precisione e da vicino a un ragazzo di 22 anni, disarmato. Costruimmo rapidamente una barella di legno. Trasportammo così Rafa di corsa, ma ci muore là, dopo pochi metri. Pieni di lacrime, senza parole, continuiamo a scendere.
Noi eravamo vicini alla strada, a circa 15 chilometri, ma non ci lasciavano passare, non sapevamo cosa fare. Così siamo tornati all'ospedale di Bariloce, dove avevano ricoverato 15 Lamuen. Abbiamo dovuto fare pressione per ottenere informazioni, per sapere ciò che non avremmo mai voluto sapere. Infatti all'improvviso arriva un messaggio dal direttore dell'ospedale che conferma la morte di Rafa. Allora decidemmo che bisognava fare qualcosa. Con tutta la rabbia e il dolore che avevamo in corpo, ci dirigemmo verso l'ente Parco Nazionale, il responsabile della denuncia, che aveva fatto partire questa guerra, che aveva provocato questa morte. ma l'ufficio era chiuso. Attraversammo tutta la città gridando che era stato ucciso un nostro fratello, era stato ucciso un Mapuche, un ragazzo di 22 anni.
A 200 metri dal nostro cancello, sulla ruta 40 ancora bloccata dalla polizia, madri e padri che volevano sapere cosa stava succedendo ai loro figli in quel momento. Con gli spintoni da una parte all'altra riesce a passare un'anziana lamina che, quasi arrivata al nostro cancello, viene agguantata e circondata dalla polizia. La lasciamo entrare, ma deve negoziare l'uscita di tutti gli altri. Voglio sapere il nome della persona che ha ucciso Rafael Nahuel. Uno di questi risponde, si chiama Javier Pinto. Va a dir loro che qua hanno ucciso, hanno picchiato, non è mai esistito alcun dialogo. Noi dobbiamo vivere nella terra dei nostri antenati, nella terra della nostra identità. Non ce ne andremo. Siamo pronti a difenderci, come comunità, come popolo. Se ci vogliono uccidere tutti, bene, che lo facciano. Questo è il luogo dove dovevamo vivere e se serve morire.
Raggiungemmo la cattedrale di Bariloche. Alcuni di noi ci entravano per la prima volta. Era molto diversa da come ce l'eravamo immaginata. La prima cosa che vedemmo fu una grande vetrata istoriata che mostra due indios ritratti come veri selvaggi, chiaro, mentre accoltellano padre Mascardi. Noi siamo i selvaggi, loro sono venuti a farci il favore di civilizzarci. Che voglia avevamo di sfasciare quella vetrata. Era in corso la messa. Il prete parlava con il microfono dal pulpito, era pieno di gente. Potevano esserci tra loro anche Mapuche cristiani. E iniziammo a gridare con tutte le nostre forze che avevano ucciso un Mapuche all'interno della nostra comunità. Il prete alzò la voce sempre più forte e si cominciarono a sentire altre grida. «Pregate, fratelli! Il diavolo è entrato nella casa di Dio!» Tra uno spintone e l'altro si arrivò alla rissa. I fedeli avevano reagito in modo scomposto, urlando, colpendoci con i messali. Allora una lamuen afferrò un quadro e lo lanciò ai fedeli, gridando «Ecco il vostro Cristo, tenetevelo!» «Forse non vi è chiaro che sono appena entrati nella nostra comunità e hanno distrutto tutto!» Non ci venite a parlare di non toccare le cose sacre. Se non rispettate i nostri luoghi sacri, noi veniamo a prenderci i vostri. Era difficile spiegare, dimostrare, tradurre tanta sofferenza, ma c'era ancora confusione. Sedie e quadri continuavano a volare. Era arrivata la stampa, ci saranno stati 10 fotografi, tutto il piazzale era pieno di camionette, lampeggianti, scudi, armamenti antisommossa. Abbiamo fatto tutto ciò che dovevamo fare, attirare l'attenzione mediatica, fatto sì che ora tutti sappiano che Stato, Prefettura e Parco Nazionale hanno ucciso un fratello. In un attimo chiunque era a conoscenza di questo fatto, in tutta la città.
Decimati dagli arresti e i ferimenti, dovevamo restare vigili. Anche dopo che se ne furono andati i corpi speciali, il giudice e la procuratrice, avevano lasciato di guardia diversi agenti a una trentina di metri dal nostro cancello. La domenica, mentre a Bariloche si svolgeva il corteo cittadino per la giustizia e la verità sulla morte di Rafa, si avvicinarono 4 auto e 3 camionette della Polizia Federale. «Siamo qui per negoziare», ci dicono. «E come? Ammazzandoci tutti?» «Non c'è nulla da negoziare. Questa è una lotta per la dignità». Proprio allora moltissime persone cominciarono ad arrivare dalle altre comunità per appoggiare la nostra lotta per il territorio sul territorio. Solo a questo punto le acque si calmarono e la polizia se ne andò.
Noi siamo qui, noi dobbiamo stare qui. Noi non ci mettiamo in un posto qualsiasi. Non lottiamo per un quartiere, per una città, per una bandiera, per un colore. Lottiamo per un modo di essere. In tutto il mondo esistono comunità di distinti popoli originari, con distinti nomi, che hanno in comune la stessa lotta. Proteggere la natura, la comunità stessa, la vita. E questa lotta è ancestrale ed è politica. Il fatto che tanti Mapuche siano nelle città è conseguenza del genocidio. E per capire le conseguenze di un fatto storico, bisogna conoscere la storia fino in fondo. Una storia che non è facile, una storia dolorosa fatta di morte, saccheggio, segregazione. Una storia di imposizione di un pensiero altro, il pensiero capitalista, il pensiero winca. Il politico, l'imprenditore, il latifondista si credono padroni di tutto, del mondo, della storia, della vita delle persone. Ma non è così, davvero non è così. La storia si cambia e oggi stiamo cominciando a invertirne il corso. Lo faremo svelando le storie, finora insabbiate, attraverso forme di vita abbandonate, sconosciute, forme di vita antiche, dimenticate, perciò nuove. Coloro che fanno la scelta di vivere in un territorio recuperato intendono la realtà della propria esistenza come un'opportunità per un cambio storico, di cui sentono forte la necessità. La questione aperta con la giustizia Wink è complessa. Si nega che lo Stato argentino usurpò questa terra per poi negoziarla. Si nega che noi Mapuche eravamo già qui in passato. Rimane ferma l'intenzione di sgomberarci. Ma da questa parte c'è una forza, umana e spirituale, una lotta costante che continueremo a sostenere. E non faremo mai un passo indietro. Camminare raccontando. A cura di Yabasta y de Bessé.
Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr, no rendirse ni retroceder, ver, aprender.